Ce l'abbiamo intanto in collegamento Antonio Paganin. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Eccolo, ce l'abbiamo? Pronto? Eccoci qua.
Ciao.
Ciao, ciao. Allora Antonio, stavamo parlando con Ivan Cardia di Tutto Mercato Web, c'è anche Lucio Marinucci in studio, dell'Inter, un po' dal punto di vista dei rinnovi o delle cessioni. Si parla di Gosens, di Marco, no? È letteralmente diventato il protagonista assoluto sulla fascia sinistra. Si parla del fatto che appunto per Gosens non dovrebbe esserci spazio nel prossimo futuro. Come la vedi questa querela? Perché chiaramente c'è bisogno comunque anche di un altro elemento da quella parte, no?
Beh, intanto bisogna fare i complimenti a Di Marco perché la titolarità se l'è guadagnata sul campo a suon dei risultati, e penso che questo faccia bene all'Inter, che ci ha visto lungo, e faccia bene anche alla nazionale, perché chiaramente porta un giocatore italiano a disposizione di Mancini. Nello specifico per Gosens, onestamente non mi aspettavo così tante difficoltà da parte sua. Pensavo, indipendentemente, anche se cambia leggermente il modo di giocare fra l'Inter e l'Atalanta, però pensavo si adattasse molto più velocemente, avesse meno un impatto negativo come è stato. Dipende da tante situazioni, nel modo di vedere. Probabilmente si è alzato o lui ha alzato le sue aspettative, ha fatto fatica dal punto di vista calcistico, emotivo, perché tante volte sembra un pochino più timido del giocatore che io ricordavo all'Atalanta. Probabilmente anche il confronto a un livello superiore, perché chiaramente l'Inter alza inevitabilmente l'asticella, non ha tirato fuori quelle qualità che probabilmente tutti quanti gli riconoscevano. C'è una serie di fattori, abbiamo visto anche quello che è successo a Tonali nel Milan, che per la prima annata ha fatto difficoltà. Qua però parliamo già di quasi un anno completo, perché da gennaio stiamo ritornando a gennaio e ancora il giocatore è rimasto un po' inespresso. È chiaro che l'Inter, al di là dell'investimento anche importante, perché se non erro era intorno ai 20-25 milioni di euro quando è stato preso dall'Atalanta, comincia a farsi qualche domanda se vale la pena tenere un capitale così importante fermo, oppure se magari c'è la possibilità di poter dare il giocatore in prestito, come sentivo prima io, via a titolo definitivo. Lì saranno, bisogna vedere il mercato che tipo di opzioni offre e quali opportunità ci sono.
Invece parlavamo di Dzeko, no? Grande rendimento, diceva anche Ivan, giustamente ha retto un po' le sorti dell'Inter in attacco nei momenti di difficoltà, l'assenza di Lukaku, Lautaro che insomma va un pochino a corrente alternata, è un giocatore che sta andando verso il rinnovo del contratto.
Beh, e Dzeko penso sia la più grande scoperta dell'Inter di quest'anno, perché se teniamo conto che all'anagrafe lui batte ben oltre i 30, siamo molto 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 in là. Se andiamo a pensare alla frequenza con cui si è giocato quest'anno, che è un campionato abbastanza anomalo, per cui si è giocato una frequenza di domenica-mercoledì, se pensiamo al rendimento e a chi doveva sostituire, perché lui era partito con l'idea di essere l'alternativa a Lukaku, ed è chiaro che da quel punto di vista lì l'Inter, a mio modo di vedere, anche se leggevo che c'è molta distensione fra le parti, fra la società, Marotta, ho letto le dichiarazioni, e Dzeko, non penso ci saranno difficoltà. Però è chiaro che ha risolto tanti problemi, non ultimo io ho avuto anche l'impressione che sia stato uno di quelli che si è fatto carico del momento un po' negativo dell'Inter, ossia si è preso lui la responsabilità dell'attacco, si è preso la responsabilità di tirar fuori l'Inter anche nel doppio confronto quello con il Barcellona, e adesso parliamo di un'altra squadra e di un altro Dzeko che giustamente va verso il rinnovo, e onestamente se fossi l'Inter cercherei di accelerare nella maniera più veloce possibile. Non vorrei mai che qualche club, visto anche il rendimento, magari proponesse un'offerta interessante e portasse come sosso per Peresi a Dzeko magari a pensarci un attimino. Non credo, però sei mai nel calcio.
No, più che altro ricollegandomi a questo discorso, Antonio, chiaramente poi giro anche ad Ivan la considerazione, non dobbiamo dimenticare che Dzeko sarà l'unico vero componente dei titolari o dei semititolari lì in attacco che non andrà al mondiale, perché Lukaku va con il Belgio e potrebbe andare avanti, Lautaro Martinez con l'Argentina potrebbe andare avanti, Correa non è un titolare dell'Argentina ma comunque potrebbe far parte, anzi farà parte del gruppo che ha delle grandi potenzialità, quindi alla fine Dzeko è stato importante in questo inizio di stagione ma anche poi nell'inizio del 2023, potrebbe essere un fattore ulteriormente da sfruttare. Antonio.
Sì, perché i mondiali inevitabilmente svuoteranno di energie fisiche e soprattutto nervose, perché sappiamo quanto il mondiale svuota non tanto proprio dal punto di vista fisico, proprio dal punto nervoso, si gioca con frequenze altissime, le nazionali che poi dopo partono per poter far bene Sono parecchie, parliamo di Argentina, Brasile, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, per cui ne sono veramente tante. E il problema è che poi quando ritornano c'è anche l'altro problema che magari qualcuno sottovaluta: si passa dai 35 gradi che possono esserci in Qatar e si tornerà qua a gennaio quando cominceremo a avere i 4-5 certo. gradi, per cui lo shock, io lo chiamo termico, nel passare da caldo a freddo è molto molto complicato, non è una cosa sottovalutare. E avere un giocatore come Dzeko, che in questo momento ti ha risolto tanti problemi, non è una cosa da sottovalutare. Teniamo presente che poi la ripresa c'è subito Inter Napoli.
9 gol fatti, 9 gol nelle gare ufficiali fatti finora da Edin Dzeko. Vado da Ivan Cardia invece sulle condizioni di Lukaku e poi anche sul rendimento che sta avendo Çalhanoğlu, decimo in classifica, nella classifica dei migliori finora per rendimento stilata da tutto mercato web, appunto in base ai voti e alle pagelle, insomma, di questo primo scorcio di campionato. Ivan.
Se Dzeko è stata, come dicevo anche in prima, la sorpresa, il fattore dell'Inter al primo posto, almeno al secondo ci va Çalhanoğlu, perché nel momento in cui Inzaghi si è trovato senza Brozovic, ed era un momento di difficoltà, considerate che l'anno scorso Inzaghi ha sempre perso quando non ha avuto Brozovic, prima ha provato Aslani, poi evidentemente non lo ha convinto, insomma, anche il giovane ex Empoli magari non si è fatto trovare prontissimo. Poi penso alla gara col Sassuolo, che non ha giocato in maniera troppo, troppo convincente, anche con la Roma. E poi ha provato Çalhanoğlu in una posizione che il turco ha occupato molto raramente, anche l'anno scorso ci provò Inzaghi ma non andò così bene, e Çalhanoğlu ha dato risposte incredibili, nel senso è stato probabilmente uno dei due o tre migliori giocatori dell'Inter in questa seconda parte dell'inizio della stagione, ed è stato un fattore. Secondo me grandi meriti vanno anche a Mkhitaryan in questo, perché Inzaghi era scettico sulla possibilità di avere Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, che effettivamente è un centrocampo che può sembrare leggero, e sia il turco che l'armeno si sono saputi anche sacrificare tantissimo. Ora togliere Çalhanoğlu da quella posizione del campo, quanto Brozovic sia giocatore intuitivo, importantissimo anche nello spogliatoio, però non sarà così facile. Infatti non a caso nell'ultima con l'Atalanta, pur avendolo a disposizione, Inzaghi ha preferito non toccare ancora questi equilibri, ha rimandato a gennaio il discorso. Le condizioni di Lukaku va ai mondiali, poi se siano ottimali o meno lo vedremo, lo scopriremo nelle prossime settimane. Sicuramente c'è stata questa scelta del Belgio, la risonanza magnetica non si è capito se l'abbia fatta o non l'ha fatta, alcune fonti dicono che l'ha fatta ieri, altre che la farà appena prima dell'inizio dei mondiali. Difficilmente sarà in campo nella prima giornata, io credo che possa saltare anche la seconda. È un'incognita come incognita tutto il mondiale, perché poi il percorso col Belgio può o rimettere in forma Lukaku, e quella sarebbe una buona notizia vista dal punto di vista dell'Inter, oppure ovviamente tutti i tifosi nerazzurri sono autorizzati a toccare legno e ferro. È un rischio che si assume un giocatore di una stazza importante, che fa comunque quel salto climatico di cui parlava anche Antonio Pagani in prima, e che non ha giocato moltissimo, di andare ad affrontare una competizione comunque così sfidante dal punto di vista fisico.
No, questo sicuramente staremo a vedere, perché finora chiaramente l'apporto è stato veramente molto molto limitato da parte del centravanti belga. Ivan, grazie e buon lavoro.
A voi, buon proseguimento.
Grazie Ivan Cardia, tutto mercato web. Antonio Paganin, sul discorso invece di Çalhanoğlu, uno dei migliori per rendimento in Serie A finora, in un ruolo che poi gli è stato ritagliato da Inzaghi nel momento dell'emergenza.
Sì, Ivan proprio ha analizzato bene. Inzaghi non si aspettava probabilmente un rendimento così alto, era stato preso a slani, memore di quello che era successo l'anno scorso, che era costato in termini proprio di punti tantissimo all'Inter sul finale di stagione, e adesso diventa complicato andare a mettere le mani in un meccanismo che in questo momento sta filando bene, perché andiamo ad analizzare i numeri dell'Inter nelle ultime partite, è ritornata alla macchina da guerra e da gol che ci aveva abituato bene la scorsa stagione. E quando tu hai degli equilibri che con grande fatica hai ripreso, e l'allenatore fa fatica in questo momento anche se riconosciamo tutto quanto la bravura di Brozovic ad andarli a cambiare. Bene ha fatto secondo me l'ultima partita a non cambiare niente, ha proprio un modo in questi 40 giorni di poter eventualmente lavorarci, riprendere molto probabilmente e rimettere Brozovic al centro di quello che è il progetto e della costruzione calcistica dell'Inter e riandare a assestare quegli equilibri che prevedevano chiaramente un centrocampo con Brozovic, Çalhanoğlu e Barella. Sono d'accordo sul fatto che la grande sorpresa è anche stato Mkhitaryan, perché su un centrocampo che l'hai definito prima Ivan Leggero, che poteva sembrare poco filtrante per le caratteristiche dei singoli, invece si è dimostrato un centrocampo altamente competitivo e che ha saputo ben reggere l'urto di alcuni match importanti. Non dimentichiamoci dopo il confronto con il Barcellona, la stessa partita con l'Atalanta che ho avuto modo di vedere e che mi ha sorpreso in positivo proprio da quel punto di vista lì, per cui direi bene, l'Inter è tornata e adesso diventerà molto 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 importante lavorare bene in questi 40 giorni per presentarsi in maniera ottimale allo scontro che potrà chiaramente da quel punto di vista lì riaprire le ambizioni per il proseguo del campionato.
Poi Antonio, è un Inter che ovviamente dal punto di vista offensivo deve cercare di mantenere il livello ma non migliorare perché ha segnato tantissimo, il problema è sulla difesa, però io ti chiedo, da quando è arrivato Onana, è vero che i gol sono continuati ad arrivare per quanto riguarda quelli subiti, ma il rendimento di punti è nettamente aumentato, io ti chiedo se è diventato un fattore nel cambio di passo dell'Inter.
Ma secondo me più che fattore sono fatte delle scelte, che è la cosa più importante quando devi gestire uno spogliatoio, perché prima c'era un po' una sorta di confusione nel momento in cui volevi gestire Onana per quello che riguardava la Champions e Handanovic per quello che riguarda il campionato. Non è mai una buona cosa né per i giocatori né per il gruppo spogliatoio, perché sembra quasi che tu stia lì a vedere se uno non fa una partita buona per trovare, diciamo così, l'attenuante o l'alibi per poter dire ok, perfetto, scelgo l'altro. Devi fare una scelta netta, fra l'altro hai due ottimi giocatori. Onana, se l'hai preso, sicuramente un motivo ci sarà, per cui lo vedi più in prospettiva. Handanovic, gli riconosci come giusto che sia tutto quello che è stato il periodo, gli anni trascorsi nell'Inter, però poi a un certo punto devi prendere delle decisioni. L'errore è quando tu non prendi delle decisioni, come è successo anche con Çalhanoğlu nell'ultima partita con Brozovic. L'allenatore è da quel punto di vista lì, quando alleni un grande club, devi prendere decisioni, che siano anche impopolari non è un problema, lo fai per il bene della squadra. Inzaghi lì, ecco, lì mi ha sorpreso in positivo perché è stato bravo, è rimasto coerente, ha dato le certezze che l'Inter aveva bisogno e come spesso succede, da un mare in tempesta l'ha portata la barca Inter in acque molto più calme. Chiaramente la barca Inter quando te la metti in acque più calme diventa devastante, perché poi dopo non è che i giocatori di qualità l'Inter li ha persi, anzi, però è chiaro che era necessario in quel periodo lì, perché altrimenti il distacco dalla vetta sarebbe aumentato, si sarebbe rischiato anche la qualificazione Champions e dopo diventava veramente una stagione lunghissima e priva di obiettivi, allora si diventavano problemi. Invece così tutto ancora in piedi, per cui bravo Inzaghi, bravo molto probabilmente anche i giocatori che hanno saputo tenere botta in un periodo che era molto molto difficile. Adesso hanno fatto gli anticorpi calcisticamente parlando, sì. Sono molto molto curioso di vedere cosa succederà adesso alla ripresa.
Benissimo, Antonio, grazie, buona giornata, a presto, un saluto.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
Buona altrettanto, grazie ad Antonio Paganin, linea alla regia, restate con noi.